sono la luce del mondo, dice il Signore. Chi segue me avrà la luce della vita.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Matteo.
Gloria a te, o Signore.
In quel tempo, mentre saliva a Gerusalemme, Gesù prese in disparte i 12 discepoli e lungo il cammino disse loro: ecco, noi saliamo a Gerusalemme e il Figlio dell'uomo sarà consegnato ai capi dei sacerdoti e agli scribi. Lo condanneranno a morte e lo consegneranno ai pagani perché venga deriso e flagellato e crocifisso. E il terzo giorno risorgerà. Allora gli si avvicinò la madre dei figli di Zebedeo con i suoi figli e si prostrò per chiedergli qualcosa. Egli le disse: che cosa vuoi? Gli rispose: di che questi miei due figli siedano uno alla tua destra e uno alla tua sinistra nel tuo regno. Rispose Gesù: voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io sto per bere? Gli dicono: lo possiamo. Ed egli disse loro: il mio calice lo berrete, però sedere alla mia destra e alla mia sinistra non sta a me concederlo, è per coloro per i quali il Padre mio lo ha preparato. Gli altri 10, avendo sentito, si sdegnarono con i due fratelli. Ma Gesù li chiamò a sé e disse: voi sapete che i governanti delle nazioni dominano su di esse e i capi le opprimono. Tra voi non sarà così. Ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore. E chi vuole essere il primo tra voi sarà vostro schiavo. Come il Figlio dell'uomo che non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Tanto ciò che qui è narrato in questa pagina di Matteo come ciò che è da leggere tra le righe è veramente importante e direi anche in qualche misura impressionante. Perché Gesù sta facendo la profezia sulla propria cattura, processo, condanna, morte che l'attendono a Gerusalemme. Noi saliamo a Gerusalemme, il Figlio dell'uomo, cioè io, sarà consegnato ai capi dei sacerdoti, agli scribi. Gesù vede tutta la scena, nell'orto degli ulivi, la flagellazione, la derisione, il confronto con Barabba, il grido della piazza che chiede la crocifissione, però aggiunge: il terzo giorno risorgerà. La profezia della morte e della risurrezione, un discorso che avrebbe schiantato il cuore delle persone anche più superficiali, ma il Maestro sta dicendo questo: o non sono attenti questi discepoli, oppure davvero non capiscono. Perché appena Gesù ha terminato di dire la profezia, la madre dei figli di Zebedeo si avvicina a Gesù e dice: Maestro, di che questi due miei figli siedano uno alla tua destra e uno alla tua sinistra quando sarai nel tuo regno. Non ha detto: se tu sarai crocifisso, portateli con te, se è necessario che siano crocifissi pure loro due, perché tu li ami e se ti amano li hai scelti e non li puoi abbandonare. Un discorso materno sarebbe stato più logico, ma noi non possiamo giudicare nessuno. Evidentemente c'era ancora tutta una preoccupazione umana e nella madre dei due Zebedei e anche negli altri discepoli, perché poi cosa accadrà? Che gli altri hanno sentito in qualche modo quello che è stato detto e si sono offesi, hanno protestato, se la prendevano contro quei due. Allora Gesù, di fronte a questo comportamento un po' mediocre ma squisitamente umano, perché l'uomo tende verso l'alto nei posti, nei ranghi della società, dà la grande lezione dell'umiltà: tra voi non sarà così, chi vuole essere il primo sarà vostro servo, perché proprio il figlio dell'uomo che vi dà l'esempio non è è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita per il mondo. Ricordate nell'ultima cena, Gesù prende un grembiule, se lo mette davanti, fa preparare un catino di acqua tiepida e poi incomincia a lavare i piedi a tutti gli apostoli. Pietro non ne vuole sapere perché dice: ma non sarà mai, Signore, semmai dovrebbe essere il contrario, io lavo i piedi a te. Gesù gli ha detto: se tu non mi permetti di lavare i piedi non avrai parte con me. No, allora lavami i piedi, la testa, tutto quello che vuoi, perché io voglio essere unito a te. La lezione dell'umiltà. Dice Gesù: vedete, voi mi chiamate maestro e lo sono, mi chiamate Signore, fate bene. E allora capite cosa vuole dire se io, il Maestro, il Signore, lavo i piedi a voi? Vuol dire che anche voi dovete fare altrettanto. Questo mettersi vicino agli altri, non soltanto alla pari, ma vicino per essere di aiuto, di conforto, di sollievo, di guida, ma soprattutto con i sentimenti del cuore. I genitori sono i primi maestri dei figli, ma lo sono non perché sono andati a laurearsi alla Sorbona o a Parigi o a Bologna, ma perché la natura dà a loro questo compito e insegna a educare i figli. Allora ecco, un cammino di fede fatto di serenità fraterna, di semplicità umana e anche di carità cristiana. Oggi è la festa di San Gabriele dell'Addolorata, il santo giovane della nostra regione, nato ad Assisi, ma è venuto a vivere e a morire nella nostra isola del Gran Sasso. Innamorato della Madonna, la pregava con intenso amore. E nell'ultimo periodo della sua vita, durante la malattia che lo condusse alla morte, si trascinava nella celletta da cui si vedeva il tabernacolo e lì contemplava l'Eucaristia e aveva vicino la statua della Madonna che egli stesso aveva restaurato e vestito con una piccola tela che aveva procurato lui. Era felice quando nella meditazione della mattina si leggevano pensieri sulla Madonna. La sua santità è stata grande, fino al giorno in cui erano passati 30 anni, non avvenne la traslazione, sembrava che fosse rimasto così, un buon nome, un buon giovane, un religioso di ottimo esempio. Da quel giorno incominciarono i miracoli, tanti, tanti, tanti. E fra i testimoni che andarono a depositare c'era un uomo che raccontava: io ero un bambino, venivo a pascolare le pecore qua vicino al santuario, avevo fame, passavo la giornata di digiuno perché eravamo poveri. A un certo punto vedevo venire questo fraticello che mi veniva vicino, mi accarezzava, poi tirava fuori la mela, l'arancia, le ciliegie, e mentre mi sfamava con questa frutta, col pane, con qualche dolcetto, mi insegnava a dire il Padre Nostro, l'Ave Maria, il Gloria al Padre, il segno della croce, mi insegnava il catechismo. Poi, piano piano, i grandi miracoli. Uno dei miracoli che mi ha colpito di più è questo, che un giorno arrivò a Isola di Gran Sasso una famiglia che veniva dal nord, non erano né cattolici, quindi né italiani, cercavano certo Gabriele nel convento lì. Cercavano, domandavano, il superiore non riusciva a capire chi era. Ha detto: ma cosa è successo? Dice: ecco, vedi questo ragazzo, era quasi morto, ormai spacciato. Si è presentato un giovane frate, uno vestito come voi, ha detto: io sono Gabriele, e il Signore mi manda perché lo devo guarire. Alzati, sei guarito. Se volete venire a trovarmi, io sto sotto la montagna, in Abruzzo, sotto la montagna in Italia. Cerca e cerca, alla fine arrivarono là, ma cercavano un giovane frate vivo che andasse in giro. Poi hanno capito, hanno preso l'immagine di San Gabriele, hanno detto: ma forse era questa. Sì, sì, questo era. E allora andiamo a vedere dov'è, vediamo la sua tomba, è già santo. E l'altro momento forte e quando stava per spirare, per chiudere gli occhi, prima di morire, era intanto affossato, insomma, dal dolore, a un certo punto assume un atteggiamento proprio di paradiso, gli occhi luminosi, il viso splendente, e dice: che bello, ecco la Madonna che viene a prendermi, viene la mamma e viene Gesù, ha teso le braccia in avanti. Ed è morta così. La via dei santi è vero, è una via dove il dolore non manca, però quanta consolazione, quanta pace, quanta bellezza spirituale, è ciò di cui il mondo avrebbe tanto bisogno. Cerchiamo di non esserne privi noi e, se ce l'abbiamo, di darlo anche agli altri. Eleviamo a Dio la nostra preghiera.
Diciamo insieme.